apriamo questo spazio, no? Soprattutto dedicato a questi quattro giorni che la follia di solidarietà al popolo palestinese sta per partire. Ne descriveremo la situazione in quel territorio, che pace non ci sarà mai, ogni giorno si aggrava, invece non si trova mai soluzioni, stanno sempre sotto il gioco e le minacce degli israeliani.
Possibili bombardamenti nella striscia.
Ecco, sono previsti anche, non basta, no? Piove sul bagnato, come si dice. Pertanto i compagni, quelli che ci ascoltano, di stare allerta, perché probabilmente dovremo trovare forme di mobilitazione rapide pure in pieno agosto, in pieni posti dove ci troveremo, beh, magari, no? A qualsiasi, su una spiaggia, su una cosa, in modo non lasciare cadere nell'indifferenza estiva questo problema, perché lì si muore, insomma. Ecco, noi cominciamo questa situazione, però vorremmo pure partire, e do subito la parola, perché è quello che la sa fa meglio di me, di ricordare due compagni che questa settimana sono venuti a mancare. Uno che stamattina forse faranno i funerali al cimitero, ieri ci sono stati i funerali a Casale Falchetti, centinaia e centinaia di persone, insomma.
Piero Pesce,
un compagno storico, insomma, chi fa politica
tra i primi occupanti del centro
del Forte Prenestino. Insomma, uno
parliamo,
che poi
parliamo
degli anni 1986, quasi sei fine. No, no, pure prima.
No, beh, è stato occupato nell'86.
E insomma, parliamo di compagni in cui hanno dato fino all'ultimo la loro attività, la loro militanza, la loro passione, l'hanno messa a disposizione del sociale, della gente. E l'altro, il compagno, qui ci metto una piega, io un pochettino dimenticato, anche se la sua storia da lavoratore, da operaio della Contras è stato veramente importante negli anni in cui sono stati in presidio, qua 5-6 anni, si sono beccate denunce, cariche, insomma hanno avuto un'epopea di lotta molto forte nel Tiburtino, assieme
Peppe Badulati, perché sennò
no ci arrivavo, assieme a Francesco Babusci, che ormai sono passati più di 15 anni dalla sua scomparsa, anche lui prematura. Peppe Badulati è morto domenica scorsa, hanno fatto i funerali lunedì, e purtroppo da un paio d'anni gli era venuto l'Alzheimer, è entrato nel tunnel e non riconosceva più nessuno. Questo fatto di essere sparito, diciamo, dagli occhi e dei compagni, insomma, c'è stata meno risonanza alla partecipazione, che non corrisponde alla sua militanza, che è stato un compagno generoso che fino a che è stato lucido ha dato sempre la sua disponibilità. E, insomma, volevamo ricordare, purtroppo i compagni se ne vanno, speriamo che nuovi protagonisti crescono. Insomma, a te la parola, Vincenzo.
Sì, no, è veramente con grande dispiacere, ma con estremo rispetto, che prendiamo parola di tanto in tanto a Radio Onda Rossa per ricordare questi nostri compagni e compagne. In senso generale, il nostri non sta per i compagni dell'autonomia o di lotta continua, eccetera. Per i compagni, come diceva Ettore, che hanno dato un enorme contributo in vita, tenuto conto delle sempre difficoltà che la piazza romana ha vissuto, sicuramente da ogni punto di vista, sia dal punto di vista del lavoro, sia dal punto di vista degli spazi, sia dal punto di vista dei diritti. Bene, Peppe e Piero sono accomunati in questo, ci corre qualche anno di differenza tra entrambi, i mali classici ce li portano via, appunto Peppe con l'Alzheimer, Piero con un tumore, e è lunga la lista di queste perdite che sono importanti. Se penso a Piero, appunto uno dei primi occupanti del Forte Prenestino, compagno sempre dall'aspetto accogliente, umanissimo, per fortuna per me ci siamo visti costantemente, voglio dire, anche perché lavorando lui alla ASL di Casal Bertone e io usufruendo di quella prestazione dentro la ASL, quando ci capitavo almeno ogni 3-4 mesi per fare alcune visite, se facevamo una mezz'orata de chiacchiere, prendere un caffè eccetera, e poi ovviamente nelle manifestazioni. Il primo maggio la gran parte dei compagni lo hanno visto a Casale Falchetti, ma già il male era molto avanzato e ovviamente un tumore al cervello, i dolori sono pazzeschi e quindi si arriva ben presto alle misure ovviamente di lenimento del dolore, quindi perdita progressiva anche della coscienza. Ecco, con Piero l'attività ovviamente era più allargata, tenuto conto di uno spazio importante occupato come quello di Forte Prenestino e poi di Casale Falchetti, di questa attività ovviamente che vede tutta la Prenestina estremamente attiva, di iniziative, di giornalini, di fanzine, di feste, di impegni, voglio dire, eccetera,
anche di spettacoli, teatro.
Con Peppe lo specifico per me è lontano, come è lontano per Ettore, perché ci siamo conosciuti sulla Tiburtina, che per noi e per loro che erano a quel tempo dentro la CGIL e poi hanno fatto tutte le rotture possibili e immaginabili arrivando all'FLMU Cub, poi sono entrati in rifondazione, ma ci siamo trovati accomunati dentro questa battaglia, soprattutto sulla Contraves, che ha vissuto 2 anni difficilissimi in cui sono stati definitivamente buttati fuori, quindi ce l'hai messa tutta, siamo arrivati alle tende non solo davanti alla fabbrica ma davanti alla Tiburtina, che almeno ci vedevano tutti, perché se non te vedeva nessuno, visto che la Contraves era su una strada a destra della Tiburtina andando fuori Roma, e loro hanno dato un coraggio e noi gli abbiamo sostenuti.
Hanno subito molti processi, insomma.
Hanno subito processi, ovviamente, sia perché te danno tutti i reati, insomma, no? E occupazione del suolo pubblico per arrivare ovviamente anche alla violenza privata, cose di questa natura.
Attentati fascisti.
Sì, attentati fascisti sulla Tiburtina ci sono stati, ma insomma hanno avuto però il pieno rispetto e l'impegno da parte di una buona parte della città, meno quella che capiva qual era il livello dello scontro capitale-lavoro in questo territorio, e quindi iniziative sulla Tiburtina, ma in un periodo antico, in un periodo che va dalla mezzeria degli anni 70 fino a tutta la mezzeria fino alla fine degli anni 80, la Tiburtina è stato un polmone operaio vissuto, non perché ancora è un polmone operaio, ma vissuto, c'era un conflitto di classe dentro la Tiburtina.
Più che operai è diventato un problema di slot e machine, perché hanno fatto tutti.
Quelle ci sono, non di quello, c'è ancora tutta la Lenia lì, e quindi immagina quante attività ancora si svolgono di varia umanità, c'è l'elettronica, insomma ce ne sono ancora, ci sono gli stabilimenti cinematografici, insomma ce n'è abbastanza di tutto ancora su quell'asse tiburtino. Certo, non era come una volta che bastava arrivare alla sirena delle 5:15 o delle 5 che si riempiva, un po' di più passare sulla Tiburtina. Quante volte abbiamo fatto il blocco della Tiburtina per far ragionare gli operai di fronte ai processi di ristrutturazione, di esubero, di licenziamento che lì c'è, e loro sono stati sempre in prima fila. Prima se n'è andato Francesco Babbusci, che ha avuto pure questa esperienza da consigliere regionale, dignitosissima ovviamente per tutto quello che può fare un singolo dentro quella situazione, anche lui se n'è andato con un devastante tumore, ovviamente, eccetera. E poi è rimasto Peppe con angoscia dentro il cuore, perché erano come Gianni e Pinotto, insomma, stavano sempre insieme, ovviamente. Però Peppe non ha mai mancato un'iniziativa pubblica, ovviamente, dal momento in cui poi piano piano arrivi alla pensione, eccetera, e quindi è stato in mezzo a noi con una simpatia, pure Peppe, con sto volto schietto, spesso sorridente, accattivante, insomma, no, eccetera, come ce l'aveva del resto Piero. E questo è un bel ricordo che noi ci riponiamo. Ci dispiace che c'è stata una differenza tra la partecipazione alle esequie di Piero ieri al Casale Falchetti e invece una specie di dimenticanza per Peppe Badolati in quel lunedì, e probabilmente difetta anche la comunicazione, non lo mettiamo in dubbio, c'è molta più capacità di comunicazione da parte del Forte Prenestino, dei compagni degli spazi occupati, c'è un tantam ovviamente sui social, qui a Radio Onda Rossa, eccetera, ce n'è molto di meno ovviamente per la parte operaia, come spesso avviene, sembra che gli operai non ci abbiano quelle 10 parole, mentre il padrone ce n'ha sempre 100.000 a disposizione. Ma tant'è, a noi ci faceva piacere, e non solo, era per me, per Ettore, un dovere chiaramente richiamare la memoria di questi due compagni che tra lunedì e ieri se ne sono andati.
Bene, allora poi mettiamo così un po' il compagno automatico per non riposare troppo, e poi riprendiamo il tema della giornata.
Che stanno in staccato,
sto innamorata,
squilla ma non risponderà,
e io l'ascolto,
sente che musica sta andando.
Contro ogni sfruttamento.
Contro questa società che si autodistrugge. Contro questo tipo di informazione. Noi siamo contro tutto.
Vedo tutto intorno persone schiavizzate, corrotte da un sistema, compresse ed offuscate.
Abbiamo aperto questi microfoni, oggi è venerdì, è un costante venerdì in sostegno del popolo palestinese, delle sue avanguardie, delle sue organizzazioni, delle sue istituzioni, tenuto conto che quel venerdì, ogni venerdì si avventa ancora una volta la necessità di dare voce alle marce di protesta. Di recente c'è stata la marcia il 3, quindi qualche giorno fa, di migliaia di donne palestinesi che hanno protestato sull'orlo del confine lì tra Gaza e Israele, sempre minacciate dai cecchini, sempre attenzionate dalla polizia, però non hanno avuto in questo caso, essendo donne, il coraggio di fare un attacco come è stato fatto nei confronti dei 3 mesi di mobilitazione che hanno visto l'uccisione proditoria di 145 palestinesi, in gran parte giovani, giovanotte, ovviamente, eccetera. E quindi una interessante, importante iniziativa che c'è stata e che è stata sostenuta dalle donne in giro per il mondo, ovviamente, con attestati di solidarietà, di impegno, eccetera. Quello di cui vogliamo ovviamente parlarvi stamani è invece l'avvento che ci sarà qui a breve, nella settimana che entra, dell'attracco al porto di Napoli delle navi che prenderanno parte alla, come si dice, flottiglia, cioè quella sigla che è diventata così, che ha tentato nel corso di questi ultimi 10 anni di arrivare al porto di Gaza e non c'è mai riuscita, perché c'è stato poi l'assalto della marineria israeliana, che ovviamente gli fa il blocco o addirittura l'attacca, come è successo alla prima flottiglia, dove c'erano ovviamente anche dei turchi, e ne uccisero 3. La Turchia ruppe le relazioni diplomatiche, poi il signor Erdogan, era sempre lui, le riassume, e sono diventati culo e camicia, voglio dire, tra Israele e Turchia, salvo questo tempo in cui gli serviva a fare campagna elettorale a Erdogan, per cui si è erto a paladino dei palestinesi, ma sono solo chiacchiere. E quindi arrivano queste navi al porto di Napoli, e il movimento di solidarietà con la Palestina, una parte della cittadinanza napoletana, il sindaco De Magistris, terranno in specifico modo l'accoglienza nei confronti di coloro i quali partiranno per provare ad forzare il blocco su Gaza. Quando inizia l'arrivo? L'arrivo inizia l'11, mercoledì 11, e quindi al porto di Napoli ci sarà questa prima accoglienza, poi l'accoglienza si sposterà all'interno della città, e nei giorni a seguire ci saranno iniziative. Io vi leggo velocemente il calendario per come mi è stato posto. Adesso sentiamo i nostri interlocutori con cui stiamo cercando di rapportarci, e ho detto già che mercoledì 11, dalle ore 11 alle ore 18, staremo appunto presso il porto e fino alla piazza del municipio per poter accogliere ovviamente la Freedom Flottiglia. E poi il giorno successivo, il giorno 12, al Maschio Angioino, che tutti quanti conoscete, uno dei monumenti principali ovviamente di Napoli, ci sarà un enorme concerto. Sapete che basta chiamare a momenti di solidarietà ovviamente per la Palestina, e tutti quanti si muovono, c'è una quantità di musicisti ovviamente importanti che tutti quanti noi conosciamo. Venerdì 13 ci sarà una cena sociale con l'equipaggio, quindi per sostenere anche questa impresa, e sabato 14 ci sarà ovviamente una grande giornata di iniziativa, e la domenica mattina riparte le navi della flottiglia. Buongiorno Ali.
Buongiorno, buongiorno.
Io ho appena riassunto qual è il calendario ovviamente delle iniziative. So che tra circa meno di un'ora voi terrete una conferenza stampa a Napoli. Quando vi andrà, durante o dopo, subito dopo la conferenza stampa, ci fate una telefonata e ci dite ulteriormente come sta andando. Dici tu come è stata prevista questa accoglienza, io ho fatto solamente riassunto per le cose che mi sono state inviate.
In realtà noi l'accoglienza inizia il giorno 11, anche se la prima nave arriva il giorno 10.
Se puoi alzare un po' 11. Di più la voce.
L'accoglienza inizia il giorno 11 alle ora 19 pomeriggio, no? E dopo questa, diciamo, accoglienza, in cui pensiamo di fare una specie di cortei che arriva al porto, che parte davanti al municipio verso il porto alle ora 18. Arriviamo là alle 19 qualcosa, perché siamo molto vicino, e inizia alle 17:30 questo momento di accoglienza a partire da questo giorno. Poi il giorno dopo abbiamo previsto una specie di un concerto la sera del 12, anche questo, come ci sono tantissimi gruppi al Masca Angelino, partecipano. A molti artisti automaticamente iniziamo anche molto presto, dalle 19 anche. Poi il giorno dopo avremo una specie di cena sociale insieme ai compagni, diciamo, del centro storico di Napoli, tutti la struttura, diciamo che partecipano tutti quanti alla mensa, diciamo lo spazio mensa occupato. Poi il giorno dopo abbiamo anche una specie di assemblea di carattere nazionale, in cui speriamo che verranno tantissimi compagni, diciamo, da Roma, da altre parti, almeno dalle città di vicina. Alla Santa Fede Liberata inizia intorno alle 10:30, questa anche se è prefissata un po' prima. Poi il giorno dopo, diciamo, ci abbiamo questo saluto a questa nave, che non sappiamo l'orario esatto della partenza, per questo motivo non abbiamo un'ora, aspettiamo ulteriori informazioni dal porto realmente. Questa la programma, che in cui oggi adesso tra un'oretta lo diamo ai giornalisti, e parte questa iniziativa. Stiamo pensando di fare anche insieme di piccoli incontri, non so, con qualche dipartimento alla università, con qualche incontro che potrebbe sperare qualche perché verrà anche il dottor Mazen di Kawasma, è stato chiamato dalla flottiglia stessa per partecipare a questi momenti a Napoli. Questa è la programma in senso lato, no? In maniera ma naturalmente questo parte tutto dall'energia che lo trasmette il popolo palestinese a noi, ma anche ai compagni, a tutti i compagni, per portare avanti e cercare in tutta la maniera, diciamo, in qualche maniera influenzare e rompere l'assedio, diciamo, che ormai che intorno alla striscia di Gaza da 11 anni ad oggi, che ha reso la vita più o meno quasi insopportabile a tutti i livelli, manca tutto, dall'acqua all'elettricità, alla medicinale, alla materiale della costruzione, a tutti quegli elementi banali per sopravvivere. Questo è l'occupazione israeliana per la Palestina. Realmente la situazione è molto 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 più pesante di quanti immaginiamo. Il popolo palestinese, diciamo, in questi momenti più determinato, come lo era anche da 70 anni ad oggi, ma più determinato, basta a sapere che venerdì, questo è il 15° venerdì in cui il popolo palestinese dalla 30 marzo ad oggi scende in piazza, come scende anche in tutto il territorio dalla Palestina, in Cisgiordania, in Galilea, Haifa, ovunque. E il nostro popolo è determinato, specialmente dopo la dichiarazione di Trump, in cui considera il capitale della Palestina e il capitale di Israele, considera Gerusalemme il capitale di Israele. Prego.
Ali, quante navi sono previste che arriveranno?
Noi gli ultimi preavvisi parlavano che arrivano 2 da 4, ma noi sapevamo che arrivano tutti e 4. L'equipaggio e i compagni internazionali sulle barca insistono di fare questa tabba a Napoli e lo ritengano che è una tabba molto importante nel Mediterraneo. Aspettiamo, specialmente perché, diciamo, le notizie che si parlavano che queste barche sono state impedite, queste altre due barche, di fermare anche a Barigi, alla Fiumi, diciamo. Automaticamente aspettiamo che arrivano tutte e 4, perché dopo Napoli dovrebbe essere la tabba ultima Sicilia-Palermo, e da Palermo dovrebbe essere verso Gaza.
Questa è la rotta, insomma. Mi dici la composizione degli equipaggi? Chi vi partecipa? Sono equipaggi internazionali o europei?
Ma veramente numerosi compagni europei, diciamo, dalla Danimarca, dalla Norvegia, anche qualche italiano ci sta, e la maggioranza sono americani, inglesi, francesi. Anche la presenza di una compagna israeliana, o diciamo con cittadinanza israeliana, non so, questa è il chi mi dicano. Ma ti passo anche il, diciamo, il responsabile dell'accordamento Campania, diciamo, per la solidarietà con il popolo senesi, Ludovico, che magari dirà anche qualcos'altro, sì, almeno per quanto riguarda l'Assemblea Nazionale, che è molto importante per tutti noi. Un attimo.
Senti, ma ovviamente, ovviamente voi avete previsto un'enormità di accoglienza, perché 4 giorni sono veramente tanti, compreso la mattina della ripartenza di domenica, ed è veramente un encomio da dare a voi tutti quanti, eccetera. Spero che le stesse cose avvengano sia a Messina che a Palermo, ma non abbiamo previsto poi di mantenere alta la comunicazione, l'attenzione, nel momento in cui dopo arrivati a Cipro tenteranno lì, perché probabilmente Israele, come ha fatto altre volte, li può bloccare con un blocco navale, ma li può anche attaccare, no?
Sicuramente. Allora, noi puntiamo molto su questa assemblea di sabato 14, praticamente l'abbiamo impostata come una non stop dalle 9:30 di mattina, poi compagni via via che verranno anche dalle altre città italiane, insomma, si aggregheranno a Santa Fede Liberata, quindi tutta la giornata stiamo lì organizzandoci sia in tavoli tematici che in assemblea plenaria, e ovviamente anche lì vorremmo diciamo dare delle forme organizzative precise per seguire tutta l'operazione, diciamo, della Freedom Flottiglia. Ci siamo posti il problema, ovviamente, anche perché sicuramente temiamo, insomma, che Israele farà di tutto per non farli nemmeno accostare alle coste Gazawi, e quindi sicuramente sì, diciamo, ci occuperemo anche di questo. Devo dire che qua a Napoli perlomeno tutte le strutture di movimento si sono date da fare, insomma, si sono date da fare, ognuno con il proprio contributo, quindi da questo punto di vista sta funzionando abbastanza bene, insomma, almeno queste sono le previsioni.
Ludovico, mi dici più o meno quanto è prevista l'arrivo in territorio Gaza, diciamo, territorio contestato?
Questo è un po' difficile da prevedere. Loro innanzitutto sono, mentre nelle altre due spedizioni erano navi più grandi e più attrezzate, noi qui abbiamo a Napoli sappiamo che verrà sicuramente un peschereccio e una nave, una barca a vela, quindi non si tratta più che di questo. Loro arriveranno nella serata di domenica a Palermo, faranno tappa poi a Messina, per cui presumo, dipende però questo, le decisioni anche quando arrivano a Napoli esattamente a che ora partono, ovviamente trattandosi di navi le decisioni le prende sulla nave, le prende il capitano, diciamo così. Prevediamo ovviamente che a partire da lunedì 16 possiamo prevedere una settimana di avvicinamento verso Cipro, questi dovrebbero essere i tempi, quindi la settimana che parte dal 16 e che si conclude il 23, questi dovrebbero essere i tempi di avvicinamento a Cipro e alle coste di Gaza. Però purtroppo su questo non possiamo essere molto precisi, si tratta secondo me di organizzare forme di comunicazione, per cui monitoriamo il percorso, rimaniamo in contatto con loro, diciamo, dando anche tutte le informazioni e le controinformazioni necessarie. Poi loro sostanzialmente a Gaza questo vogliono, questo si aspettano che qui da noi si faccia la maggiore, come dire, informazione possibile, si dia la maggiore visibilità possibile, insomma, a questo tipo di...
No, io te l'ho chiesto, Ludovico, perché ovviamente oltre a mobilitarci per giungere a Napoli, ieri ho incontrato altrettante persone, compagni di varie umanità, che qualcuno sapeva, qualcuno non sapeva, ho detto adesso vi giro tutti i materiali, comunicati eccetera, quindi cerchiamo di fare bella figura, come si dice, cerchiamo di dare un contributo autentico a questa mobilitazione che voi avete messo in piedi. Ti domando ancora un'altra cosa, siete in contatto con i compagni di Palermo? È stato previsto questo gemellaggio delle partenze oppure ognuno fa da sé?
No, con il punto di vista organizzativo ognuno fa da sé. Il contatto sul piano informativo, anche perché noi in un primo momento avevamo previsto una partenza sabato 14, proprio loro i palermitani ci hanno chiesto di ritardare un po', perché insomma domenica 15 luglio pare che c'è la festa cittadina Santa Rosalia a Palermo, quindi ci sono problemi proprio logistici, quindi dal punto di vista organizzativo Cagliari, Palermo, Napoli, Messina e insomma diciamo sono indipendenti, anche perché poi dipende dalle forze che ci sono, dalle disponibilità. Siamo in contatto abbastanza stretto con Palermo e con Cagliari come scambio di informazioni, ovviamente.
Senti, solo per capire, no, questa flottiglia che bandiera batte? Perché rischiamo pure che al rientro c'è Salvini che non fa rientrare nei porti, perché se sono navi umanitarie così come la flottiglia, se non ha la bandiera italiana rischia di non poter attraccare ai porti italiani a rientro.
Le navi, ora purtroppo il diritto marittimo è abbastanza complicato, le navi sono svedesi, quindi Occidente ricco e comunità europea. Quello che noi sappiamo è che le navi sono svedesi,
dovrebbero essere turiste.
Però su questo, scusatemi, non posso essere in questo momento preciso, perché devo controllare un attimo.
Sì, Ludovico, tu dicevi che ovviamente Napoli sta rispondendo molto bene, ne siamo felici, ovviamente non potevamo non esserlo tenuto conto dell'attività che voi state svolgendo da tantissimi anni in sostegno dei diritti del popolo palestinese. Le istituzioni che comportamento avranno dal sindaco?
Allora, il sindaco ha dato la sua diciamo adesione, l'11 non potrà essere presente perché fuori Napoli, verrà su sua delega un assessore della giunta comunale, ma il sindaco già ha dichiarato che nei giorni successivi intende visitare le navi e vedersi con l'equipaggio, quindi da questo punto di vista il comune di Napoli ci ha dato, anche a dire la verità, anche tutto l'appoggio logistico che abbiamo chiesto necessario.
Ovviamente De Luca non si è fatto sentire,
no, assolutamente,
non è che lo aspettiamo, ma insomma capendo bene la differenza tra queste persone e delle altre strutture semi istituzionali, ovvero CGL, CISL, UIL, partitini di parlamentari, partiti parlamentari?
No, assolutamente nulla.
Nulla, assolutamente. Non si sono nemmeno espressi pur sapendo di questo evento, insomma.
Penso, no, proprio no, ma dir la verità, anche nonostante, come dire, il maggior peso istituzionale dal punto di vista proprio anche organizzativo, numerico, eccetera, sono assolutamente invisibili e inesistenti, sia ben chiaro.
No, ma sai, ogni tanto si battono il petto sui diritti, magari la Palestina per alcuni è un indistinto, anche se poi dentro la Palestina e dentro le istituzioni palestinesi va proprio distinto quello che sono.
No, assolutamente no. Assolutamente silenzio assoluto.
Avete già fatto un manifesto? Non te lo dico sull'articolato, per cui lo stiamo dicendo da qualche giorno e lo ribadiamo, lo lasciamo in radio, eccetera. No, visto la vostra fantasia estremamente illuminante, con un bozzetto, con un'immagine, eccetera.
Noi abbiamo. Non ho sentito bene, comunque se non ho capito male parlavi del manifesto.
Sì, il manifesto.
Noi abbiamo anche coniato, abbiamo per l'occasione coniato il nostro logo del coordinamento Napoli-Palestina, in cui la parte rossa della bandiera palestinese è diventato un disegno del Vesuvio. Spero che possa girare. C'è la bandiera palestinese, i tre colori nero, bianco e verde, e il triangolo rosso è diventato un disegno del Vesuvio. E questo è la novità grafica. Spero che il manifesto con il programma stia girando, anche perché c'è una partecipazione abbastanza numerosa e generosa di artisti per il concerto del 12. Ognuno di loro poi cercherà di
Dicene qualcuno, chi c'è a questo concerto?
Franco Ricciardi, Marzouk, va bene, Alan Wurzburger, i vari gruppi e individui napoletani che da un po' di tempo fanno parte di quella, come dire, di quella, di quel titolo Terroni Uniti, e più o meno, insomma, diciamo, tutte le realtà napoletane si sono fatte, hanno dato la loro piena disponibilità.
Bene, allora Ludovico, se hai qualche altra cosa da aggiungere, diccela, perché se no noi...
No, la nostra preghiera ovviamente per i non napoletani, di cercate di venire numerosi il 14, quindi l'unica preghiera è questa, il 14 luglio, del resto iniziamo la mattina a Santa Fede Liberata, spazio liberato, c'è anche diciamo un po' di cucina e quindi la possibilità di rimanere tutto il giorno, è importante per loro soprattutto che ci sia questo nucleo forte, diciamo, organizzativo di discussione e di discussione. Quindi sabato 14 la preghiera è che tutte le realtà sensibili alla questione palestinese diano un segnale venendo a Napoli.
Allora, noi ti ringraziamo, ricorda che questa radio è a disposizione, qualsiasi novità che ritieni giusto comunicare, fanne l'uso possibile, ovviamente, anche se... Va bene,
vi ringrazio tutti.
A presto. D'accordo. E a ritrovarci a Napoli nei giorni della flottilla.
E casomai nel viaggio di ritorno passare davanti alla Libia, magari recuperare qualche disperato che sicuramente in questo periodo se la passano senza soccorsi.
Il dovere di ogni capitano e di ogni nave veramente è fermarsi e salvare chi è in difficoltà. Questo purtroppo si dimentica. Va bene,
ciao,
un abbraccio.
Ciao.
Grazie, un abbraccio a tutti.
Un abbraccio a te. Ecco, allora avete ascoltato. Allora,
un saluto a tutti.
Ciao, grazie. Buona.
Ciao.
Avete ascoltato la dimensione di questa iniziativa, che va tutto merito di questi compagni. Non è facile tenere su 4 giornate, compresa la partenza della 5ª giornata, no? In una situazione del genere, in un'attenzione estremamente particolare. Tu citavi le direttive Salvini, ovviamente, eccetera, e quindi... vedrai che vorranno schedarle tutto l'equipaggio, no, che arriva, anche se l'uso è quello turistico, hanno già detto, insomma, eccetera, ma siccome Italia è culo e camicia con Israele, vorranno pure già sapere in via preventiva, a parte che lo sapranno dal momento in cui partono, ci hanno detto dalla Svezia, dalla Danimarca, da dove partono, insomma, opera meritoria anche di questi compagni e non compagni che vengono dai paesi scandinavi, ovviamente, che hanno mantenuto nel tempo un aspetto di enorme solidarietà internazionalista, più tanto di quello che fa la Norvegia, i compagni e non compagni della Norvegia, della Danimarca, della Svezia, visto che i loro paesi sono quasi tutti iscritti alla NATO, ovviamente, e partecipano, sembra quasi una linea di contrappasso, no? Gli stati, le istituzioni stanno con la NATO, la gente comune, le iniziative di volontariato stanno ovviamente con i popoli oppressi, eccetera, e questo è molto importante, perché questa linea di confine qui in Italia è un po' più sfumata, tutto pregio al nostro volontariato, almeno la gran parte del nostro volontariato, visto l'attacco che subiscono le ONG da parte di Salvini, no? In cui gli viene impedito anche di salvare la gente al mare. Ludovico, ricordavo che è una delle leggi internazionali salvare la gente. No,
un ministro degli interni che definisce criminali queste ONG, pari ai scafisti, no? Un ministro degli interni che dice queste cose, e non lo so che cosa deve far di più per farci incazzare e reagire, Vince.
Direi che ovviamente lo fa di tutto per farci incazzare e reagire, lo fa spudoratamente, lo fa ogni giorno, all'ausilio dei media, ovviamente, che gli danno spazio che io gli avrei negato, ma non perché io sono illiberale, ovviamente, anzi tutt'altro, ma perché è il gioco suo. ogni giorno se ne inventa una, è diventato medico perché sa tutto sui vaccini, è diventato ovviamente lavorista perché sa tutto su il decreto dignità, come l'altro amico Fritz ha tirato avanti ovviamente questa cosa, e tra un po' pontificherà ovviamente sull'ambiente, sicuramente da ogni punto di vista.
Ormai parlano di tutto, e questi sono i mostri che ha creato Grillo, diciamocelo.
È vero. E poi far piagnisteo sui sordi, come ha fatto sempre Berlusconi, quando li becchi col sorcio in bocca, ovviamente cercano la scappata da tutte le parti.
Hanno sempre detto la legalità e la giustizia. Certo. Pagate quello che è dovuto e pagateli. No, 50 milioni di euro equivalgono a 100 miliardi delle vecchie lire. Ci faremmo parecchie cose sociali importanti, per esempio, no?
Ma soprattutto perché hanno rubato allo Stato, ovviamente non ci hanno pagato le tasse, quello che c'è, e dico, tu da una mano hai visto quando far condono, no? Fino a 100.000 euro, come se tutti dicevano i buffi con lo Stato 100.000 euro, al massimo quel condono, se mai avesse avuto luogo, cioè 10.000 euro, 20.000 euro.
L'equivalente di una multa potremmo avere noi.
Appunto. E dall'altra parte invece fanno smargiassi che crolla la democrazia perché vogliono attaccare il primo partito d'Italia con queste invenzioni e via di seguito. Scomodare ovviamente Mattarella è un altro gioco della comunicazione, non è nient'altro ovviamente, no? Lo fa addirittura mentre il Presidente della Repubblica sta ancora nei Paesi Baltici, insomma, no, eccetera. Quindi gentaccia, che io liquiderei così ovviamente, gentaccia, di cui però necessita al più presto ritornare nelle piazze, tutte le piazze d'Italia, perché questa canea xenofobo razzista venga respinta. E
no, bisogna pure trovare il modo, perché noi avevamo parlato della follia di solidarietà al popolo palestinese a Gaza, che sta sotto pressione e rischia di essere bombardato pure con imminenza, diciamo, no?
Sì. Smetto un trattino. L'altro ieri lo speciale di Radio Onda Rossa che si fa al pomeriggio, quello che fa il report, la redazione, hanno intervistato Mary che sta giù a Gaza, e la preoccupazione dei Gazawi è che ci siano uno sviluppo dei bombardamenti. Quindi capite bene, lo sviluppo dei bombardamenti è quasi legata alla partenza della flottiglia, insomma, no? Quindi c'è un legame di strangolamento successivo nei confronti di Gaza. A Israele gli ha fatto veramente male dal punto di vista internazionale questo sacrificio dei palestinesi di questi tre mesi, dei venerdì della battaglia, del ritorno, con 145 morti, 14.500 feriti. Voi capite bene che proporzione c'è: se nella striscia di Gaza vivono meno di 2 milioni di persone, capite quanta gente è stata soffocata. I Gazawi stanno chiedendo soldi, vi daremo le coordinate ovviamente per ampliare l'ospedale di Gaza, perché non riescono più ad accogliere ovviamente tutta la gente che è stata maciullata, ferita, che deve essere rimessa a posto. I soldi servono sempre dappertutto. Faremo in modo che questa radio vi dia la comunicazione successiva per chi vuole tirar su i 10 euro, i 50 euro da mandare a un'operazione buona, insomma, in qualche modo.
E io stavo ricordando questa cosa perché a me mi sorprende, leggevo sempre sui social di una signora sdraiata sotto l'ombrellone che ha attizzato il proprio cane contro un Vucumpram, con la gente della spiaggia che applaudiva, una coppietta. È tentato di intervenire, è stata presa a male parole dicendo che il cane è razzista come il razzista lei, e dice portatela a casa tua così ti allieta le serate, no? Insomma, con una risposta di questo tipo siamo arrivati.
Dove è avvenuto questo?
In una spiaggia, io l'ho letto sui social, insomma, su... E con la gente che applaudiva, questa cosa mi dà fastidio. In questi giorni si sta svolgendo alla SNIA delle iniziative legate al cibo e al conflitto, in cui sono presenti stand dei palestinesi con la loro cucina, i curdi,
Sarawi.
Poi ci sono i venezuelani, insomma, in cui c'è una partecipazione immensa di popolo, nel senso, l'altra sera c'erano più di 5.000 persone. Ieri sera, che è stata dedicata alla sottoscrizione per Radio Onda Rossa, altrettanta partecipazione di massa, insomma. Perciò la gente non è quella di quella spiaggia che applaudiva e rideva la battuta volgare di questa, io non lo so come definirla, signora sotto l'ombrellone che rideva perché il cane correva dietro a Vucumpa. Siamo molto di più. Ieri al funerale più di 1 migliaio di persone ha partecipato. Cioè, noi ci siamo, non possiamo far finta di niente, reagiamo a questa situazione, anche perché questi compagni che vanno contro con delle navi turistiche, diciamo, a sostegno del popolo palestinese, se non avevamo reazione noi qui, pure queste cose finiscono poi a non avere l'efficacia che coraggiosamente questi compagni mettono a disposizione. Cioè, lasciamo perdere il periodo estivo che ti distrae, che ti fa. Dobbiamo essere attivi. Se mi sarei trovato in quella spiaggia, probabilmente la mia reazione sarebbe stata quella di sfilare il bastone dell'ombrellone e dargli in testa, no al cane, alla signora. Io dico: tu sei razzista, io odio i razzisti. Gliel'avrei dato una bastonata in testa e magari a qualcuno che applaudiva il cane se beccava pure la differenza. Noi dovremmo trovare di reagire pure in questo modo, perché noi sabato notte a Roma abbiamo avuto una scorribanda di fascisti che sono andati a rompere le scatole a dei spazi sociali occupati, abitati, vissuti, come la biblioteca pubblica del BAM a Via di Castani, il cortocircuito, il centro sociale
Spartaco,
le sedi del PD e di Potere al Popolo a Cinecittà, sono sedi storiche che ci stanno da sempre e che sono vissute da spazi sociali in cui c'erano i vecchietti che giocavano a carte, capito? Eppure sono andati indisturbati. Cioè, se escono i compagni a fare l'attacchinaggio, vengono fermati dopo 5 minuti e ripetutamente. Queste macchine hanno scorazzato tutta la notte e non sono state mai fermate. A me mi viene il sospetto che magari dal Ministero degli Interni c'è una certa complicità e un certo lascia fare affinché lanciano queste provocazioni. Lo posso pensare o sbaglio a non pensare una cosa del genere?
Ma tutto legittimo, ci mancherebbe. Aggiungiamoci che in 14 città è stata data in dotazione il taser alla polizia, che ovviamente già nel mondo, nella certificazione della nocività di queste armi, è stata dichiarata un'arma di tortura. Voi capite bene, mentre il democratico Gabrielli, il capo della polizia, legittima invece che questo sia un uso dissuasivo, che invece i proiettili non hanno, insomma, invece questa te paralizza e tu capisci bene chi sta.
E magari becca qualcuno che c'ha qualche cosa e l'ammazza più facilmente.
Ci mancherebbe, ma anche perché magari c'è qualche ancora attenzione a estrarre una pistola e sparare, a meno che lo fanno spesso, ma insomma, diciamo che invece estraendo quella che sai che tra virgolette ti hanno dato la licenza che non uccide, invece vuoi quella uccide anche. Per cui sicuramente c'è un coacervo di storie che si aggiunge in questo clima di reazione e che bisogna destare l'attenzione. Non mi preoccuperei troppo dei fascistelli per quello che sono, sono
a me mi preoccupa della conseguenza, cioè sì, di lasciarli fare.
Sì, no, no, ma non è che lasciarli fare, tutti possono prendere, mettere in macchina, andare di sera a partire dall'una di notte a fare questo, che sembra quasi un addestramento per qualche giovane leva di imbecilli carognette, e ovviamente si sono limitati a bussare sulle serrande della BAM, si sono limitati a fare le scritte al cortocircuito e alla Spartaco, e altrettanto ovviamente nelle sedi che tu dicevi. Ma che coraggio c'è? È coraggio del pulcino questa, no? Ma perché quando non sono aperte queste sedi non vi fate vedere? Così vi vediamo in faccia, così scopriamo qual è il vostro coraggio, insomma, no? Coraggio da piume, voglio dire, c'era, da cornuti, voglio dire, per cui sapete bene che il percorso è dispari, l'altezza è talmente elevata rispetto a quello che siete, per cui potete fare solo i sorci de notte, voglio dire, eccetera. Quindi attenzione, perché non ci va bene tutto quello, anche queste quattro cazzatelle che avete fatto, ovviamente, eccetera. E attenzione, perché la misura generale, la misura razzista, xenofoba, fascista, ha raggiunto il colmo, e quindi la nostra pazienza non è infinita da questo punto di vista. Dicevo, sicuramente con il ritorno alle attività più diffuse durante la ripresa autunnale, ma non è che noi lasciamo perdere, siamo in più territori interessati, immaginatevi dalla Valsusa a giù a Melendugno, per passare in tante iniziative che sono previste lungo l'arco di questo mese, del mese di agosto, ce ne saremo di piazze in cui staremo. Tu hai citato ovviamente la ex SNIA, hai fatto bene a farlo, perché sono piazze politiche queste qui, no? Se tu mi hai detto che l'altro ieri c'erano 5.000 persone, ieri altrettanto, oggi è un venerdì, quindi a maggior ragione si è liberi anche dalla fatica del sabato, anche se ormai sabato lavora un sacco di gente purtroppo, eccetera. Sabato, ve la dico io, una delle iniziative è una giornata dedicata al Kurdistan, sabato, quindi fatevi vedere. Alla SNIA verrà presentato anche un libro di recente pubblicazione a cura della Rete Kurdistan, che è il reportage di una delegazione internazionale che è stata a lungo in Rojava, quindi potrete leggere il pensiero occidentale di qualcuno che ha visto con questi occhi occidentali il percorso del confederalismo democratico che si svolge nei territori liberati della Siria del Nord. E ovviamente si è dedicata anche con le musiche, con il folklore curdo, ovviamente, in quella serata di sabato. Tu hai citato il cibo interetnico, ovviamente ce ne sta in abbondanza, almeno è l'occasione anche di assaggiare qualche...
Il cibo l'ho citato perché viene fatto cibo e conflitto, nel senso...
Ed è bellissimo questo binomio, insomma, no, in qualche modo. E quindi ce n'è di tutto e di più, quindi ci fa molto piacere che invece questi sono i veri presidi in cui Roma si distingue, in cui si distingue Napoli, appunto la flottiglia, immaginatevi, in cui si distingue la Valsusa, in cui si distinguono ovviamente le battaglie che ci sono giù nel Salento, insomma, questa è la vera realtà, insomma, fin quando c'è questa realtà e questa realtà si moltiplica, noi, che vuoi che continuo qualche piccolissimo, manco lo voglio chiamare raid, ti ho detto, è un addestramento dei sorcetti più giovani per fargli capire quanto sono bravi a fare le cazzatelle.
A me non mi preoccupano di quelli, sì, mi preoccupano la tolleranza che hanno avuto per tutta la notte.
Ma quella non
quando
la...
invece i compagni che escono per attacchinare un manifesto vengono subito intercettati e identificati.
Sì, ma tanto quella non la scopri l'altra sera o oggi, questo fatto c'è stato da sempre. Se dobbiamo pensare alla strategia della tensione degli anni 70, era un connubio diretto, erano delle organizzazioni, parte della polizia, parte dei carabinieri, dell'esercito, insieme ai fascisti, che poi sono andati tutti sotto processo, hanno fatto le stragi di Stato, quindi di che cazzo dobbiamo parlare? Quindi questo passaggio, ovviamente potremmo anche dire che loro si sentono al governo, anche perché la Meloni appoggia questo spudorato governo Lega 5 Stelle, ti ho detto, un governo di propaganda, perché fino a questo momento non c'è stata nessuna misura concreta, no? Il tanto sbandierato reddito di cittadinanza non si sa mai che fine farà. Io ho una previsione, ma qui mi taccio perché voglio ritornare sulla Palestina, ovviamente, eccetera, che costoro galleggeranno fino alle elezioni europee, e poi ognuno prenderà la propria strada, e come quell'altro sorcio di Renzi ha preso la legittimazione che non aveva mai avuto attraverso il voto europeo, te lo ricordi, no? In cui quel 40%, che non è uguale al voto politico, il voto europeo è estremamente differente dal voto politico, eppure quello col voto europeo, con quel 40%, è diventato prima segretario del PD e poi primo ministro, capite bene? La stessa cosa tenterà di fare Salvini da questo punto di vista, no? Voto europeo che magari lo porta al 25% a cose di questa natura, e poi dice arrivederci e grazie, grazie scudieri dell'M5 Stelle, adesso andiamo alle elezioni anticipate e io mi cucco il centrodestra, di cui sono il capataz, visto che Berlusconi è in coma, ovviamente, eccetera, la Meloni conta quanto il due de briscola dentro sta storia, insomma, no? Questa è la mia valutazione di quello che stanno gli atti. Però massima attenzione, ci mancherebbe altro, ci sono talmente delle vertenze drammatiche in questo momento in corso qui in Italia dal punto di vista del mondo del lavoro. Pensate solamente all'ILVA, pensate solamente alla Whirlpool, pensate alla Fincantieri, pensate alla TIM, pensate all'Alitalia, vertenze drammatiche, ovviamente, eccetera, decine di migliaia di... in questo passaggio, capite bene, decine di migliaia di persone ogni giorno, se andiamo lì a Via Molise, dove ha sede l'ingresso ovviamente del MISE, stiamo per mandare in onda.
Pronto?
Pronto, ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Speriamo che sia sempre il buongiorno.
Noi ce lo diamo sempre il buongiorno.
Sì,
ecco.
Sì, sì. No, vabbè, volevo veramente fare l'intervento sul fatto di Salvini, Europa, tutte queste cose qua. Cioè io non la metterei così semplificata la cosa, perché proprio, cioè, come è partito Salvini, è partito proprio per costituire una destra europea. Infatti vorrebbe fare l'internazionale di destra europea. Se vedi quello che, cioè, che è successo pure andando lì, come si chiama, Conte, là, non è che abbia ottenuto niente, che ci ha avuto niente di fatto, insomma, soltanto che hanno preso in ostaggio gli immigrati come sempre, no? Per poter fare voce grossa e per dimostrare più che altro alla gente che qualcosa sta a fare. Meno male che c'è Salvini. Cioè, veramente, mi sono scontrata un giorno lì al supermercato con una, cioè, meno male che c'è Salvini che rimanda tutti a casa e io sono fascista, cioè adesso lo strillano proprio, capito? Però questo che è un segno della situazione, no? Che c'è, e quindi bisogna valutarla per quello che è. E quindi secondo me bisognerebbe fare una grossa chiamiamola come assemblea, cosa che, e comincia a analizzare tutto quanto e tutte le varie realtà, cominciasse a farsi un po' di domande, a dire vabbè, che dobbiamo fare? Dobbiamo fare una piattaforma di intenti per andare incontro a questa cosa, perché non è tanto Salvini adesso, ma è la gente, cioè, che gli dà il consenso, è pericolosa sta cosa, perché è successo negli anni 30 con Mussolini, perché se voi sentite tutti i discorsi dei Mussolini su quel cazzo del balcone, cioè va a vedere che non era, cioè erano però gli applausi sotto, però ci abbiamo dovuto, quanti anni abbiamo dovuto subire, iniziando con le scorribande dei fascisti che andavano alle case dei compagni qui a Tor Sapienza, con Michele Tessa che ha formato una piccola comunità rurale fatta proprio, erano proprio loro i primi fascisti che andavano lì e bussavano gas e tutto quanto, cioè veramente, allora TAV, cosa, certo lì ti trovi con la gente tua, però nei quartieri e stiamo cominciando a essere, come si dice, mosche bianche, capito? E questa cosa non è possibile, non è proprio possibile, a parte che non bisogna starsi proprio zitti. Io infatti dico tante volte, mi sa che mi arriva qualche cazzottone, ma non mi frega niente, perché io, cioè, voglio essere donna libera, donna di lotta, donna che è, e quindi le donne soprattutto devono insegnare, no, ai futuri, alle future generazioni, che qui praticamente è una, come si dice, una guerra alla comunità civile, capito? Proprio alla civiltà. Questa praticamente è una battaglia che stanno facendo questi stronzi a una alla civiltà, capito? È una guerra alla civiltà, all'umanità. Allora qui bisogna andare veramente, bisogna ricostruire l'umanità, capito? Iniziando da questo e stando nei quartieri dove uno vive tutti i giorni, perché sì, è facile andarsene lì dove magari c'è un gruppo di persone che si muovono, che è difficile ricostruire tutto invece dove c'è praticamente il vuoto, capito? Quindi questo noi ce lo dobbiamo porre e cominciamo a fare meno i schicchignosi fra di noi, a di quelli così, quelli con là e quelli con là, perché veramente qui forse non ci rendiamo conto che non è il fatto che andà a bussare alla serranda, capito? E che hanno mostrato, infatti, e che facciamo noi? Mostriamo i muscoli? No, noi dobbiamo mostrare una, come si dice, cioè dobbiamo ragionare e andare con cose, cioè politica, con la gente, a dire, che dicono, prima gli italiani? Ma prima gli italiani di che cosa? Stanno dando qualcosa agli italiani? No, allora se praticamente prima gli italiani è niente, niente rimane. Allora cominciamo a chiedere le cose, no? Casa, lavoro, sanità, te li stanno dando? No, e allora ti stanno a piar per culo, capito? Ecco, è questo che bisogna costruire tutti insieme. E cominciare a essere meno, cioè, veramente conflittuali fra di noi. Ciao.
Grazie, ciao. No, tu hai ragione da vendere. Una delle battaglie, oltre quelle di creare una forza che abbia la capacità di essere contrastante nei confronti di questo governo, nei confronti dei peggiori volti di questo governo, eccetera, è quello della quotidianità. Noi ci troviamo ovviamente di fronte a questo qualunquismo generalizzato, è però quello lì, è però quello là, tutto a scagliare contro l'ultimo, il penultimo, eccetera. Ce lo troviamo sul tram, nella metropolitana, ce lo troviamo alla ASL, che quando fanno le file, dentro l'ospedale, quando io sono stato ricoverato l'altro ieri per 3 ore, sulle barelle che non finisci mai, a chi scagli poi? A tutti contro gli ultimi che c'entrano un cazzo, insomma, no? Quando Boeri...
E qualche lavoratore che se fa lo sospendiamo per qualche mese pure, no?
Qualche mese, come è accaduto a Peppe, ovviamente c'era, di cui faremo un'iniziativa generale lunedì mattina al Policlinico, ricordatelo, poi ci torneremo sopra, ovviamente volantinaggio, parlata, eccetera, poi ho parlato tu per tu con le persone che entrano, che sapete che cosa è avvenuto, eccetera. E la stessa cosa glielo dice Boeri in faccia. Boeri mica è un estremista autonomo rivoluzionario, Boeri è un socialista, un ex socialista, non ci stanno più i socialisti, pure loro, che sta alla presidenza dell'INPS e dice che ovviamente è una cosa autenticamente vera da tantissimo tempo, che se non ci fossero le rimesse degli immigrati noi non ci avremmo più le pensioni, anche misere che ci abbiamo, perché se stanno a prosciugare, ovviamente tenuto conto di quello che è il rapporto di lavoro, che non c'è, se non lavori non
tenuto conto che quel poco di lavoro che danno è a basso reddito, a bassi contributi, certo. E l'INPS, se non trova soluzioni, certo, diverse, per forza di cose ti dovrà, ma portare, certo, i libri in tribunale.
No, ma immaginatevi che ovviamente tra i 5 milioni che sono qui presenti nel nostro territorio di immigrati diffusi ce n'è 1 milione che lavora nelle fabbriche, fabbrichette, eccetera, che quindi c'è una,
quelli danno un contributo, no, di solo, io ho detto 8 miliardi, di cui 5 rimangono puliti, appunto, a noi.
Poi ci sono i piccoli imprenditori come loro, ovviamente, che quindi pagano le tasse anche sull'IVA o cose di questo genere. Quindi lui ti ha detto una spudorata verità, e quello la prende, la palla al balzo, dice stai su Marte, state qui, insomma lui lavora solo di propaganda, mica il ministro dell'interno, sì lo fa, ma lo fa come Lega, non lo fa come un ministro degli interni, e ce lo troveremo ancora per lungo termine, e tra l'altro fin quando non gli faremo rivedere le piazze piene, quando prima delle elezioni mai con Salvini avuto questa sigla ovviamente in giro per tutta Italia, l'impedimento ai comizi.
Adesso è uscito Maico Salvini, un appello degli artisti, insomma.
Appunto, ce ne sono tanti di più, ma come in America ovviamente i più grandi artisti fanno il verso a Trump, insomma, no? Pensa a De Niro che lo manda a fanculo un giorno sì e l'altro pure, pensa a Springsteen che ovviamente, pensa alle marce che ci sono dei giovani in tutta l'America, le donne, i diversi, i negri che li uccidono tutti i giorni ovviamente, eccetera. Cioè questa storia bisogna mettere bene, però non dimentichiamo la quotidianità, appena avvertiamo, perché pure noi stiamo in fila per Piala Metropolitana, il tram, dal fornaio, nel supermercato, all'ospedale, e aggiungeteci voi quello che vi pare, appena sentimo sta nota stonata, cioè, non stiamo zitti, parliamo, mettiamolo in croce, come hai detto tu, e sto governo che sta a fa? Che sta a fa sul lavoro? Che sta a fa sul reddito? Che sta a fa sulla povertà? Che sta a fa sugli ospedali? Che sta a fa sulle strade? Che sta a fa per poter mangiare un giorno sì e l'altro pure, ovviamente c'era. Quindi
questo
punto...
governo con la 5 Stelle ha mandato i vigili a multare la gente che segnala le multe con la vernice gialla, data lanciata questo appello da una madre che ha perso il figlio. Beh, sta a fanno le multe perché sporcano l'asfalto, e gli fa 180 euro di multa a chi si permette di cerchiare di giallo una buca, così viene segnalata
invece,
agli automobilisti.
Invece noi indichiamo l'indicazione che ci ha dato questa madre coraggio, che ha visto questa figliola giovanetta morire impropriamente, ovviamente, perché portava un motorino e trova le buche, trova le radici lungo le strade consigliari italiane, in quel caso era via Ostiense, ovviamente, eccetera. Non devi circondare una buca con un giallo, rosso, verde, quello che te pare, eccetera, perché almeno fai un'opera meritoria, non ce cadi perché vedi almeno davanti a te 5 metri prima che c'è qualcosa che ti pone un ostacolo visivo, quantomeno via di là. E questi si permettono addirittura di indicare che te faccio la multa. E beh, è come vediamo spesso per Roma, no? Vediamo che c'è una buca, ci mettono loro quelle strisce sì, di plastica rosso-bianche, eccetera, mica ci vengono a ripararla, stanno lì per altri 3 anni qua, buca lì, eccetera. Una voragine, la stessa cosa, cade l'albero, ci mettono la stessa cosa, basta una strisce qui a Roma. A Roma siamo contingentati, soprattutto le persone anziane sono contingentate dentro casa, perché non te puoi azzardare a fare una passeggiata lungo i marciapiedi che sono piene di buche, non te puoi fare una passeggiata perché ormai il verde, io nella zona periferica dall'alta Nomentana, sto dentro la selva La Cardona, c'ho le piante, cioè l'erbaccia che è arrivata a 2,5 metri, voglio dire, eccetera. Quindi se te vedono poi tagliarla a te perché fai un'opera meritoria,
si sono rifiutate persino le pecore a Nassala Magnani,
e quello, ma se te ne vedono tu che te pina farce, che l'unica farce che hai rimediato è il martello, l'ha lasciato via ovviamente, eccetera, te metti a fare una arriva un vigile e dice: e tu che sta a fare lì? A te non te lo puoi permettere, capisci, no? Se hai devastato il verde pubblico, appunto. Se troviamo in questo colmo, in questa situazione.
Questi sono i mostri dei Grillo Mannaro.
Purtroppo,
che bisogna cominciare a dargli il nome.
Purtroppo.
Grillo ha creato questi mostri. Danno fiato a Salvini.
Purtroppo,
e gli hanno dato fiato anche quei compagni che sono cascati nel tranello di votare i 5 Stelle, pensando di battere il PD.
Questo passaggio c'è stato in queste 2 stagioni, presumo che non vada più nessuno a votare 5 Stelle, quello è sicuro, visto anche i piccoli risultati dei 2 municipi, anche se non c'è niente da rallegrarsi, è andato a votare solamente il 20%, quindi capite bene a che livello stiamo. Non è che io mi metto a piangere su un'astensione così generalizzata, però questo dà il disincanto, no? Che uno non crede più a un cazzo da questo punto di vista, e però sicuramente non crede alle favole, alle chiacchiere dei 5 Stelle, dei signori che sono andati a governare Roma pensando che andavano a fare i splendidi, no? Andavano a farsi i pavoni dentro sta storia e via di seguito. Non è tutta colpa loro, ci mancherebbe, la gestione Marino, eppure quello non ha fatto solo un anno, ma immaginatevi le gestioni Alemanno e gestioni Veltroni che cazzo hanno combinato dentro questa città e via di seguito, che è difficile rimediarlo se non c'è una forma di auto-organizzazione diffusa nel territorio, una presa di coscienza generale, una messa in piazza da parte dei nostri diritti, voglio dire, dentro, perché se no qualsiasi altro stronzo o stronza, qualcuno ci andrà a quello scanno e poi non succede niente, anzi succede di peggio. Ma passiamo ancora una volta alla Palestina, mettiamo uno stacco musicale e poi ritorniamo sulle nostre vicende. Ricordiamo che siamo qui a Radio Onda Rossa perché abbiamo mandato in onda gli organizzatori di questa 4 giorni napoletana per l'arrivo della Freedom Flotilla che approderà a Napoli con 4 iniziali navi per dire che sono grossi pescherecci e altre forme di navi, c'è anche una grossa barca a vela, ci dicevano che arrivano dalla Svezia, dai paesi del nord ovviamente eccetera, approderanno
americani, c'erano pure in mezzo,
nell'equipaggio ci sono anche loro, dicevo le navi bardano, tu gli hai chiesto che bandiera battevano e loro ti hanno detto bandiera svedese, quindi arriveranno a Napoli ufficialmente il mercoledì 11, ma ci diceva il nostro interlocutore che già una arriverà il 10 proveniente da Cagliari. E durante la giornata dell'11, dalla mattina alla sera, c'è l'attenzione al porto navale, quello turistico ovviamente di Napoli, e nel momento in cui sbarcheranno poi li si accompagnerà dentro la città e il primo punto per chi conosce Napoli a mare di fronte c'è il municipio, quindi si andrà verso il municipio. Ci dicevano gli organizzatori che il sindaco di Napoli non sarà presente ma ha dato tutte le disponibilità per l'accoglienza e quindi quella giornata si concluderà appunto davanti al municipio con vari altri artisti di strada. Questo mercoledì 11, quindi già ci raccomandavano di fare questi appelli affinché anche da Roma, che è il punto più vicino a Napoli, di una grande città, dalle città limitrofe si possa raggiungere Napoli. Se non si riesce a farlo mercoledì 11, chiunque voglia godere anche di uno spettacolo musicale enorme che si farà al Maschio Angioino ha l'occasione di andarci il giorno dopo, giovedì 12, dove saranno presenti ovviamente gli equipaggi della flottiglia sempre in questa forma di accoglienza, questo a partire dalle 19 come tutti i concerti andrà avanti fino oltre mezzanotte. Poi il giorno 13 invece ancora una volta chi ha deciso di stare qualche altro giorno a Napoli, invece che è sempre una bella città da visitare, e sa che può partecipare a una cena sociale per sostegno della Freedom Flotilla e questo avverrà nello spazio chiamato Massa Occupato, che è dalle ore 20 come tutte le cene. Ma il giorno clou assolutamente è quello di sabato 14 luglio, quando a partire dalle 10 un altro spazio occupato che si chiama Santa Fede Liberata,
il giorno della rivoluzione francese, 14
il giorno
luglio.
Della rivoluzione francese, della presa della Bastiglia, yeah, direi, perché poi la rivoluzione è continuata per un po' di tempo. Ci sarà l'Assemblea Nazionale di Sostegno della Resistenza Palestinese e qui ovviamente ci sarà tavoli tematici, discussione, mangiare qualcosa, stare insieme a loro, insomma è una giornata intensamente da vivere. Chiunque voglia rimanere anche la domenica sa che ritornando al porto alle ore 10 è prevista la partenza di queste quattro navi verso, in direzione ovviamente sud del Mar Tirreno, verso Palermo, e poi da Palermo si torna un attimo sullo sfondo occidentale della Sicilia, si arriva a Messina, si passa allo stretto di Messina e da lunedì 16 fino intanto al 21, 22, 23 di luglio si arriverà davanti a Gaza, e lì appunto bisognerà vedere qual è il comportamento degli israeliani, che sicuramente non è un comportamento tenero, lo fanno tutti i giorni nei confronti dei pescatori gazawi, pensate se non lo fanno formalmente per difendere dal terrorismo ovviamente, eccetera, realisticamente perché stanno in una prigione a cielo aperto e c'hanno i secondini, gli aguzzini, che sono gli israeliani. Ecco, questo è il programma per cui siamo qui, per cui abbiamo mandato in onda i nostri interlocutori napoletani. Ci rivolgiamo ovviamente agli ascoltatori di Radio Onda Rossa perché pongano la massima attenzione per questa iniziativa. Non è la prima volta che la Freedom Flotilla parte ovviamente in questo tentativo, che oggi si aggiunge negli anniversari della Nakba, ovviamente negli anniversari di questa marcia per il ritorno che hanno fatto, hanno visto tragedie come tanti tanti morti, 145 ne abbiamo contati fino ad oggi, 14.500 feriti, l'ospedale di Gaza che non gliela fa più e che chiede sostegno economico per poter aprire una nuova ala, oltre a rifornire ovviamente di strumenti e di farmaci che servono in questo caso. È importante quindi la volontà di poterci fare una scappata a Napoli ovviamente, e noi a Roma la faremo senz'altro, andremo giù con le nostre macchine, andremo con i trenini, quello che passa il convento, insomma, no, eccetera, lo faremo molto ben volentieri. La radio ci farà da spunta ovviamente di questa comunicazione, di questa chiamata. Gli abbiamo detto che è a disposizione del comitato ovviamente di accoglienza napoletano. Seguiremo questo passaggio della flottiglia fino all'arrivo verso le coste gazawi ovviamente, eccetera, in modo da poter esprimere il massimo di solidarietà laddove non solo c'è questa volontà di arrivarci, ma fosse impedita mano militari dagli israeliani. Di notizie ovviamente da lì ce ne sono abbondantemente, sono morti ovviamente due giovani in questi ultimi giorni, oggi è 6, ieri è morto l'ultimo giovane, vi leggo il nome ma non vi dirà niente ovviamente, c'era un giovane palestinese di 16 anni che è morto per le ferite riportate il 14 maggio. Noi abbiamo contato i morti istantanei.
Ma ne morano tanti, anche perché lì le cure insomma sono difficili.
Sì, no, ma immagini i colpiti da più proiettili, se poi non gliela fai. Purtroppo anche questa conta, come avviene per i morti sul lavoro. Tu sai delle morti istantanee, però dei feriti che poi muoiono si dimenticano tutti di dirti, e quindi però durante l'anno fanno parte di quella somma drammatica che arriva sempre ad essere 800, 900, 1000 morti ovviamente, eccetera. Vi faccio un rapido Elenco ovviamente delle situazioni che sono intervenute fino all'altro ieri. Per esempio, un civile palestinese è stato ucciso e altri 84 sono rimasti feriti, sempre nella striscia di Gaza, in questi giorni che vanno fino all'altro ieri. 19 palestinesi sono stati feriti in Cisgiordania. Gli aerei di guerra israeliani hanno lanciato 13 missili contro obiettivi nella striscia di Gaza. Le foste israeliane hanno continuato nella loro punizione collettiva, che si avvale anche della sfratto nei vari villaggi, ovviamente nel sequestro di persona. Siamo arrivati ovviamente alla pulizia etnica contro i beduini palestinesi, siamo arrivati allo sgombero della scuola fatta di copertoni, anche se ieri mattina la Corte Suprema israeliana ha sospeso la demolizione di questa scuoletta che sta nel villaggio di Khan al-Hamar. È un'occasione, probabilmente una sospensione, non sarà quello definitivo, però insomma qualche toppa ogni tanto c'è, ma giusto per fare la comunicazione. E ovviamente ho ricordato che il 3 di giugno c'è stata questa enorme migliaia di donne di Gaza hanno preso parte alla manifestazione, sempre per la marcia del ritorno, eccetera. In questo caso i cecchini, la polizia, non hanno sparato sulle donne, però ovviamente hanno lanciato altri avvertimenti affinché non superassero determinati ostacoli. Vi avevamo già detto che per quelle immagini che avete visto in televisione, in cui lungo quel confine cosiddetto virtuale c'erano degli addossamenti, delle piccole colline, eccetera, beh, non le trovate più. Se adesso ve le faranno vedere, vedrete che c'è tutta una spianata, perché sono arrivati due settimane fa quei grandi bulldozer Movimento Terra, hanno spianato tutti quanti, così i cecchini possono mirare ancora meglio e non ti puoi nascondere a qualsiasi ostacolo. Questo più o meno soliti discorsi che dobbiamo fare, compreso, come ricapitolo, quello che ci ha comunicato Mary da Gaza l'altro ieri sera nel redazionale che è stato fatto qui a Radio Onda Rossa, che loro a Gaza avvertono che ci potrà essere un nuovo ciclo di bombardamenti diffusi, quelli a tappeto ovviamente, eccetera, perché l'immagine che è stata violentata ovviamente di Israele attraverso questa mobilitazione, eccetera, che Israele vuole addossare esclusivamente ad Hamas, invece un intero popolo che sta facendo questa battaglia. Questo per quanto riguarda la Palestina.
Io adesso faccio un'altra telefonata, ci colleghiamo a un presidio che si sta facendo a sostegno di Lavinia, l'insegnante licenziata per una manifestazione antifascista. E così
dove si sta facendo?
A Montecitorio. Mo sentiamo io questo compagno che è di Torino, perciò sta seguendo direttamente questa cosa. C'è anche Sanguinetti, che è un compagno, certo, dei Cobas, certo. O uno l'altro ci racconterà come sta andando l'iniziativa. Tu puoi proseguire.
Sì,
dalle tue.
Sì, no, volevo solo comunicare, mi fa piacere che arriva questa comunicazione, perché io due settimane fa ho visto Lavinia a Napoli, che c'è stata un'assemblea nazionale operaia a sostegno di tutti i lavoratori e per il diritto di parola dei lavoratori. C'era anche Lavinia, c'erano i 5 licenziati di Pomigliano d'Arco, c'erano i sospesi in giro per l'Italia, ovviamente, eccetera. Ne è venuta fuori una enorme solidarietà comune, ovviamente. È venuto fuori un documento in cui c'è scritto del diritto a non stare muti e a stare assenti. Quindi capite bene che c'è una mobilitazione che cresce, diventa una campagna che parte ovviamente già in quest'estate. Già si è fatta un'iniziativa di solidarietà al Casale Garibaldi per Lavinia, sono stati raccolti dei soldi ovviamente, eccetera. C'è un processo da fare, E ovviamente in giro per l'Italia si stanno facendo le stesse cose.
Ciao Ettore di Radio Onda Rossa, dimmi di
Onda. Ecco, stiamo tentando di fare il collegamento con Piazza Montecitorio, dove c'è questa espressione di solidarietà con la Lavinia.
È caduta la linea.
Allora, prima che la ripristiniamo, volevo darvi sempre sul piano internazionale queste due ultime comunicazioni che riguardano invece il mondo curdo, quello che avviene in Turchia, eccetera, perché ieri c'è stata la conferenza stampa degli osservatori internazionali, tra cui parecchi compagni e compagne venuti da Roma, e che ovviamente ha voluto comunicare come era andato la loro attività di osservatori, che hanno visto le truffe, i brogli all'interno dei seggi, li hanno denunciati, hanno trovato presidenti di seggi ovviamente che hanno fatto carne da porco, che hanno fatto votare quelli che non dovevano votare, quelli a cui sottraevano la scheda per votare, insomma cose che avvengono dappertutto, lì più in particolare in qualche modo hanno riuscito a disarmare l'esercito, a farlo uscire dai seggi, che era attraverso addirittura armato. C'è il collegamento?
Sì, pronto, sì, è il collegamento. Il presidio a Montecitorio in ogni modo è per i diplomati magistrali. Ecco, però poi ci facciamo dire pure due cose su questa cosa di Lavinia licenziata per un'azione antifascista, capito? In Italia ti licenziano perché sei antifascista. In ogni modo, pronto Cosimo, ci senti?
Ciao.
Dici intanto il presidio di questi lavoratori diplomati magistrali, diciamo, che vogliono essere.
È una mobilitazione. Sì, scusami.
Che
sì.
Vogliono licenziare. Raccontaci questo e poi se ci puoi dire due cose anche sull'iniziativa a sostegno della maestra licenziata a Torino.
Ma ascolta, il problema qui è molto semplice. Noi ormai da 7 mesi siamo in pista con scioperi, presidi, manifestazioni, si è accolato, si è fatto il circo equestre a difesa di 55.000 lavoratrici e lavoratori, molte più lavoratrici, ma ci sono anche dei lavoratori che sulla base di una sentenza del Consiglio di Stato rischiano appunto il licenziamento. Adesso non sto a ripetere tutta la vicenda giuridica, è una mobilitazione che parte dalla dignità del lavoro, dal fatto che decine di migliaia di colleghe e di colleghi sono stati utilizzati per anni e come dire, hanno un titolo di studio che nel momento in cui hanno cominciato era abilitante e che gli è stato negato. Su questo si è sviluppato un movimento molto vivace, molto combattivo, anche con mille difficoltà, e dopodiché diciamo, i partiti che attualmente sono andati al governo, come fanno normalmente i partiti, hanno fatto molte promesse di risolvere il problema, e come fanno normalmente i partiti appena sono andati al governo si sono dimenticati le promesse, per cui il ministro dell'istruzione ha fatto introdurre nel decreto dignità una bella pensata, cioè di spostare di 4 mesi la decisione, lasciando quindi decine e decine di migliaia di persone totalmente a mezz'aria, con la ragionevole timore di essere utilizzate, perché adesso non si può far partire la scuola senza di loro, ma senza che venga garantito il diritto. Noi stiamo qui intanto per rivendicare l'indipendenza del nostro movimento, oltre che del sindacalismo di base, parlo per la CUB ma non solo, rispetto ai governi, per cui come ci siamo battuti senza se, senza mai, senza dubbi contro il precedente governo, non abbiamo nessun problema a scontrarci col governo attuale, per di più facendo pesare le promesse fatte e non mantenute. E siamo quindi, diciamo, ci stiamo muovendo con questo presidio fatto in un momento difficilissimo a luglio, non enorme, ma che vede una presenza generosa di colleghe e di colleghi da Milano, da Torino, da Bologna, dalla Campania, dalla Toscana, dall'Emilia, e come dire, per rivendicare la nostra piattaforma e per chiarire una cosa molto semplice, che se si illudono di poter rimandare la questione per poi soffocarla nel silenzio, dovranno aspettarsi all'inizio della scuola una mobilitazione forte, il blocco delle chiamate delle lavoratrici provate magistrali nelle scuole, e quindi noi non siamo disponibili ad arretrare di un passo. In questo momento questa è la questione che stiamo ponendo a questi signori. Su questo c'è un fronte unitario, che è appunto questo coordinamento, diciamo, che si chiama Lavoratori della Scuola Uniti, che unisce i gruppi di 7 regioni, perché poi il movimento è particolarmente sviluppato in queste 7 regioni, e che vede il sostegno della CUB, del COBAS, di chiunque lo voglia dare. Pronto?
Sì, stavamo sentendo. Questa iniziativa sta andando avanti, perché pure ieri ce n'è stata un'altra, che erano quelle che rivendicano il posto perché ci hanno i titoli della laurea.
Lo so, è una cosa dolorosa, perché noi certamente non abbiamo nulla contro le colleghe di scienze della formazione primaria, al contrario, perché sono come le diplomate magistrali vittime di questa macchina infernale. Ci sono dei gruppi di questo mondo, delle colleghe laureate in scienze della formazione primaria, che secondo noi, come posizione mia, per sbagliata, vogliono negare il diritto alle diplomate magistrali, perché in realtà ci sono i numeri, le possibilità di garantire a tutti l'immissione in ruolo senza mettere l'uno contro l'altro gruppi di lavoratrici della scuola. E purtroppo c'è sempre chi ritiene, come dire, di essere più uguale degli altri e vuole non rivendicare i propri diritti come giusto, ma negare agli altri i loro. E non è la prima volta che succede, purtroppo credo non sarà l'ultima. Noi
giocano sempre su divide e timperi, no? Così rompono il fronte e loro fanno i porci comodi loro.
E purtroppo trovano spesso chi si mette su questo tipo di posizione, che ti devo dire. Però diciamo, noi non ce l'abbiamo con le colleghe di scienza della formazione primaria, esattamente al contrario. Ce l'abbiamo magari con qualcuno che aizza la divisione e anziché cercare di costruire un'azione comune, aizza gli uni contro gli altri, ma certamente non contro le colleghe, che siamo sicuri nella stragrande maggioranza non sono certo contro di noi scatenate, però c'è purtroppo chi marcia su questa strada.
Senti Cosimo, tanto perché ti stiamo pure per chiudere la trasmissione, sì, dato che tu so che sei di Torino, come si sta svolgendo la questione, la solidarietà intorno alla linea?
Allora, è chiaro che la partita principale, visto che qui parliamo della vita di una persona, sarà quella che affronteremo, ormai spero a breve, in via giudiziaria. Noi ricorriamo contro la decisione dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte sulla base di argomenti che riteniamo solidissimi. Cioè
la cosa che ritengo grave è che lei non è stata licenziata per un fatto giudiziario, perché non è stata neanche denunciata, ha preso l'iniziativa disciplinare la scuola. È un fatto grave per tutti gli insegnanti, perché
assolutamente sì, ma voglio dire, ma tra l'altro c'è qualcosa di demenziale se tu leggi il dispositivo del licenziamento. Lei è accusata di aver danneggiato l'immagine della scuola, ma chi è che ha fatto una campagna montando la questione? Non certamente lei, voglio dire, ma quei giornalisti, quei Renzi, Salvini, la Fedeli, insomma tutti quelli sono scatenati in una maniera assolutamente vergognosa, trasformando una maestra, che è una compagna per la carità, e noi la rivendichiamo come lavoratrice e come compagna, ma l'hanno trasformata in un mostro praticamente, no? Sembra che i mali d'Italia derivino da Lavinia Flavia Carson, insomma una cosa assolutamente ridicola e vergognosa, ma gravissima, anche perché probabilmente l'avete già detto, lei non solamente è licenziata, ma per normativa indecente, peggiore nel pubblico e nel privato, non ha nemmeno diritto alla disoccupazione. Quindi si butta sulla strada una lavoratrice non garantendole nemmeno quella minima protezione sociale che è il sussidio di disoccupazione, è quello che oggi si chiama
che
NASA.
Lei partecipava a una manifestazione fuori dall'orario di lavoro,
non era dentro
l'orario di lavoro, cioè liberamente da cittadina antifascista manifestava un qualcosa che è costituzionalmente garantito, nel senso quella reagiva a una violenza che aveva subito un minuto prima dalle forze dell'ordine, e ha avuto questa reazione umana che a ognuno di noi potrebbe capitare. E se questo è un pretesto per farti perdere posti di lavoro, siamo andati oltre la frutta, diciamo, ecco.
Ma il clima è questo, voglio dire, il clima è chiaro che anche l'ufficio scolastico regionale del Piemonte, io non credo che su un caso così abbia deciso in piena e totale autonomia, certo non ho le prove, ma ne sono veramente convinto. È chiaro che col clima che c'è, no? Perché giustamente si è posto l'accento sull'intervento di Renzi e di Fedeli, ma secondo me quello più micidiale nei fatti è stato quello di Salvini, perché è ovvio che la burocrazia ministeriale tiene conto che adesso il ministro degli interni e il vero capo del governo è Salvini, e quindi si allineano pronti e via, insomma, è una brutta situazione. Però noi non molliamo, insomma, terremo botta, e sul piano giuridico e sul piano, diciamo, della propaganda, delle iniziative e così via.
Bene, ti ringraziamo e buona lotta, speriamo a dei risultati più soddisfacenti e non subire tutte le volte la prepotenza dei prepotenti, insomma.
Beh, diciamo, di noi tutto si può dire tranne che molliamo, per cui andremo avanti.
Bene, ti ringraziamo.
Ok, ciao allora.
Ciao, ciao. Ciao. Vabbè.
Questo spazio che abbiamo attivato sulla vicenda dell'accoglimento della Freedom Flottiglia a Napoli a partire dall'11 fino a tutto il 14-15 di luglio di questo mese. Volevo darvi invece queste due ultime comunicazioni che riguardano la Turchia, riguardano i curdi, perché...
E ricordiamo che sabato c'è la serata dedicata ai curdi.
Alla SNIA, nell'ambito di Cibo e Conflitto, ovviamente dedicata ai curdi, in cui verrà presentato anche un libro a cura della rete Kurdistan. Le due notizie sono queste: che è ancora sequestrata la nostra amica, che pure lei ha fatto l'osservatore internazionale, Cristina Cattafesta, che tra l'altro c'ha 62 anni, non perché i giovani, insomma, capisci, ci sono altri acciacchi che si aggiungono mentre rispetto alla gioventù, che è stata fermata direttamente ai seggi il domenica 24 giugno e che ancora se la tengono. È stata prima arrestata perché hanno trovato sul telefonino un'immagine in cui c'è una bandiera del PKK, e perché loro, ovviamente, pur avendogli spiegato che lei stava facendo l'operazione, lei è di Milano, dell'osservatrice internazionale, stava pure col marito, il marito l'hanno preso un pacchettato e rispedito in Italia, lei se l'ha sottenuta in galera, l'hanno tenuta per 3 giorni nella provincia, lei stava nella regione di Diyarbakir, stava in questa cittadina che si chiama Batman, e poi da lì l'hanno trasferita ad un CIE, quindi un italiano che si fa l'esperienza del CIE, e da quel giorno sta ancora in CIE, dentro il CIE. Sono passati oltre 10 giorni, la notizia ancora che vi sto leggendo è quella di ieri, che mi è arrivata ieri, e quindi oggi sono 11 giorni che sta lì dentro. La Farnesina si è data subito da fare, ci mancherebbe altro, mi ero dato da fare anch'io quando sono partiti i nostri preoccupati che li spedivano, vi ricordate?
Abbiamo fatto corrispondenze proprio di quella cittadina,
abbiamo parlato appunto in diretta. E quindi E in questo momento si trova appunto nella cittadina limitrofa a Batma, che è Gaziantep, che conosciamo un po' tutti quanti, e che non, ancora se la trattengono, una punizione che gli stanno dando, nonostante appunto la Farnesina ci ha messo il suo avvocato, c'è cioè un'avvocata italiana ovviamente che non è ancora andata lì, pensando che da un momento all'altro ovviamente veniva portata fuori. Il comune di Milano, visto che di Milano si è speso, ridatecela, ci sono consiglieri di Milano che la conoscono abbastanza bene per il suo attivismo, lei c'è un'associazione per la difesa delle donne afghane, ovviamente c'è. Tutto questo avviene in Turchia, in quella Turchia dove il sultano ha avuto l'espressione dittatoriale di fare quello che cavolo gli pare dentro lì.
Non e sta... che noi gli diamo 6 miliardi all'anno.
A rate alcuni miliardi, ovviamente, eccetera, per poterci garantire che non arrivino più i migranti, ovviamente, e li tratta a pari dei lager che ci sono in Libia, quindi non c'è nessuna differenza, ma di quelli non si parla solo quelli di libici. Inviterei ovviamente i bravi giornalisti a chiedere un permesso per andare a visitare.
Se farebbero i giornalisti.
Capito. L'altra notizia disperante proprio, è che una compagna curda, un'attivista dei diritti umani, una femminista, tale Gulizar Tashdemir, l'altro ieri è stata estradata dalla Norvegia alla Turchia. Pensate, la democratica Norvegia, paese del nord, dove ovviamente dicevo poc'anzi, allineata alla NATO ovviamente e a tutto il livello repressivo internazionale, però c'ha una popolazione, un volontariato estremamente attivo per i diritti umani. E tutti hanno notato questa storia. Impossibile, sai, l'avessero estradata anche gli italiani, ci sarebbe stato, cioè, ma sai, sono i soliti italiani. No, qui parliamo della Norvegia. E quindi parliamo di un fatto nuovo, perché se dopo la Norvegia arrivasse anche la Svezia, la Danimarca, sarebbero guai, finirebbe quel circuito che è valido già da prima della Seconda Guerra Mondiale. Durante la Seconda Guerra Mondiale questi paesi hanno resistito al nazismo, l'hanno fatto con una resistenza importante. Le regine di quell'epoca erano antinaziste a tutti i livelli, hanno fatto un ripulisti generale di tutti i collaborazionisti, ovviamente, che erano pure altolocati, ovviamente, via di seguito. Bene, la democraticissima Norvegia ha espulso, ha messo nelle mani dei turchi questa attivista curda femminista. Nonostante che lei abbia una gravissima malattia, ma è stato l'evento è stato fatto in una forma ancora più infame, perché gli hanno legato le mani e i piedi, perché ovviamente lei non si è volontariamente, no, protratta per andare, e quindi l'hanno impacchettata, l'hanno messa sull'aereo e l'hanno portata direttamente in Turchia. Oggi in Turchia ovviamente la ricercavano, perché sennò l'estradizione non l'avrebbero richiesta. Subirà ulteriori torture nonostante in malattia, e noi dobbiamo assicurare che almeno ci sia un faro su Gulizar affinché non gli vengano appunto applicate quelle norme, e domani anche la sparizione, perché questo avviene anche nelle carceri turche. Ecco, questo era un dovere segnalare ovviamente queste due ultime notizie. Una riguarda la nostra compagna italiana Cristina Cattafesta, che speriamo da un giorno all'altro ritorni qui in Italia, poi provvederemo a intervistarla tramite Radio Onda Rossa, e l'altra è Gulizar Tashdemir, di cui stiamo agitando nelle varie associazioni. Domani se ne parlerà appunto nella finestra all'ex SNIA, che parlerà dei curdi, in modo che cerchiamo di mantenere alta l'attenzione internazionale affinché viva e riesciamo a riportarla in libertà, per quello che conta la libertà in Turchia. Arrivederci e buona attesa per questa fine settimana.
E vi lasciamo alle trasmissioni che seguiranno. Sicuramente qualche altra cosa succederà in questa radio, perché se anche andiamo a mozziche e bocconi, però noi ci saremo sempre. Alle 2 riprenderà. Adesso lasciamo il compagno automatico a lavorare, perché ha fatto poco fino adesso. Poi alle 2 riprenderà le trasmissioni in diretta. E io vi do appuntamento a domenica.